Coros, uno spazio radiofonico per la promozione e la tutela del benessere della persona.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, ben ritrovati con la nostra rubrica Spazio Coros e come di consueto per questa rubrica abbiamo con noi appunto coloro che danno vita a questo centro Coros. Abbiamo quindi con noi la dottoressa Stefania Paone, psicoterapeuta, buongiorno. E abbiamo con noi la dottoressa che poi è la responsabile del centro Coros, la dottoressa Francesca Andreozzi. Benvenute ad entrambe.
Grazie.
Allora, è bello avervi con noi, perché sappiamo di poter offrire un servizio a quanti ci ascoltano e quindi amplificare anche quello che è il vostro servizio che fate normalmente proprio avendo contatto con le persone attraverso la radio, quindi attraverso questo canale si possono raggiungere molte più persone. Purtroppo non si sa quante persone poi colgono quello che viene fatto, ma sappiamo che proprio le persone che meno ti immagini, magari che un giorno incontri casualmente, magari hanno ricevuto un beneficio da un programma, da una trasmissione, da una persona che è stata qui. Quindi anche se fosse per una sola persona, varrebbe la pena, ecco, offrire a questa persona forse la motivazione, l'aiuto, il sostegno. Allora, oggi cercheremo di poter dare dei consigli, un aiuto a un gruppo di persone che è un gruppo ampio, che è quello dei genitori. Abbiamo parlato nelle volte passate con Francesca del bisogno di che ci sia un aiuto alla genitorialità, forse più oggi rispetto al passato, non so, una volta non c'erano tutti questi sostegni, eppure comunque si andava sbagliando magari, però si andava avanti. Oggi i genitori vivono con grande difficoltà essere genitori. Io sono una mamma e quindi so quanti dubbi e quante a volte con quanti conflitti si hanno. Allora, voi avete organizzato, avete fatto ogni 15 giorni, organizzato il venerdì del benessere, in cui di volta in volta trattate degli argomenti. Un venerdì di qualche settimana fa vi siete proprio occupati di questo. Volete parlarci un po' di come è stata questo convegno, questo seminario, e cosa possiamo trasmettere via radio a chi ci ascolta?
Sì, allora il seminario del 16 gennaio è stato un po' il seminario di apertura del nostro calendario 2015 e abbiamo deciso di dedicarlo proprio a questa tematica perché riteniamo che sia importante, forse oggi più degli anni passati, proprio perché c'è un cambiamento nella società. Ed è stato importante per i nostri soci poter avere questo spazio non solo per ascoltare le due terapeute che parlavano di genitorialità, ma soprattutto per confrontarsi, per poter esprimere anche un loro disagio, un loro dubbio rispetto anche alle varie fasce di età, perché essere genitori è qualcosa che dura per tutta la vita.
E infatti non si finisce mai, dal momento in cui il bimbo entra nella nostra vita, quindi dopo il parto, ma già da prima, appena si sa, dal concepimento, già inizia a sentire quella forte responsabilità di genitore.
Io penso anche prima ancora del concepimento.
Magari parli su quello, così ecco, sentiamo bene la tua voce.
Allora, prima ancora del concepimento, perché già quando una coppia decide di dare una nuova vita, già in quel momento la coppia si sta trasformando, quindi si organizza per accogliere, per prepararsi non soltanto a quello che è l'arrivo del bambino, ma anche alle trasformazioni reali che sono all'interno della coppia, perché non saranno più due persone, ma è una famiglia che ha una responsabilità su un bambino più piccolo, con tutte le conseguenze, quindi anche l'educazione da dare. Riuscire a trovare un punto d'accordo, soprattutto sul livello educativo, già è la parte più complicata, da cui poi sicuramente si crea e si struttura tutta la famiglia. Molte volte noi, proprio durante le terapie o comunque lavorando, facendo i gruppi, ci accorgiamo come la parte più difficoltosa è quella di dare la possibilità a entrambi i genitori di avere lo stesso ruolo, mantenere lo stesso piano e non accavallarsi o comunque non pestarsi i piedi. Perché tante volte capita che un genitore fa la parte del buono, l'altro fa quella del cattivo e nascono poi i conflitti o le conflittualità. Quindi riuscire ad esempio a dare al bambino lo stesso indirizzo educativo e ritengo che sia la parte poi principale per dargli quella che è la struttura anche della sua personalità.
Da dove siete partiti in questo seminario? Quindi da prima del preconcepimento, quindi prima, quali tappe avete affrontato e quali consigli avete dato?
Allora, siamo partiti da una domanda, che è: cosa significa essere genitori? L'abbiamo fatta a giro, ce l'eravamo fatta anche prima e ovviamente sono emerse moltissime idee. La principale è quella del senso di responsabilità, ma non inteso come un peso, ma proprio come un voler diventare genitore, quindi un progetto di vita che si fa, che coinvolge altre persone. Una relazione che inizia e che continuerà, si trasformerà continuamente, ma continuerà per sempre. Tra le altre risposte abbiamo avuto che cambiano le priorità e che improvvisamente il proprio modo di vivere si ristruttura. Ed è vero, questo lo vediamo in tutte le coppie, ma non solo, anche nelle famiglie monoparentali, nelle famiglie ricomposte, che in qualche modo tutti gli equilibri
poi si vanno a...
sia della coppia ma anche della famiglia di origine vanno a modificarsi, si devono trovare dei nuovi equilibri che sono temporanei. Anche lì, per ogni fase di crescita del bambino c'è una trasformazione e via via bisogna adattarsi nuovamente a questo e continuare ad avere un clima affettivo sano in cui un bambino possa sperimentare una sua sicurezza e una sua autonomia.
Sembra strano come un essere così piccolino come è un neonato riesca a far ruotare attorno a sé tutto quella che è la vita, le decisioni, le scelte della famiglia, anche se non ne ha consapevolezza, ma è così. Un bimbo che viene arrivato dopo l'ospedale, è arrivato a casa, crea proprio un disequilibrio. Io l'ho vissuto, soprattutto per la prima bambina, anche perché dormiva così poco, quindi proprio completamente tutto era in funzione sua, il mangiare, quando dovevo mangiare, quando mi dovevo lavare, perché piangendo sempre, tutto era legato agli spazi quasi inesistenti che lei mi lasciava, ma non potevi fare diversamente, cioè non era un adulto per cui potevi dire aspetta un attimo, ci pensiamo.
Diventa anche fisiologico, perché tu hai citato ad esempio il mangiare, il cambiarsi, però anche il dormire, il riposarsi. Ad esempio, soprattutto nelle fasi iniziali, l'arrivo del bambino porta sicuramente a una perdita di sonno, quindi tante volte noi cerchiamo di portare avanti quelle che sono le nostre attività senza poi badare che in realtà noi siamo noi che dobbiamo adattarci ai suoi ritmi, quindi impareremo a dormire nel momento in cui lui si riposa e al contrario utilizzare gli spazi per sbrigare le nostre faccende. Ma è una messa in discussione non soltanto nella coppia madre figlio, subentra il padre, ma subentra tutto l'intero sistema familiare che dovrà modificare anche le proprie abitudini, rispettare i tempi del bambino, e si cambia e si cresce insieme. Questo esempio spesso è anche motivo di conflitto nella parte iniziale, perché comunque tutta la famiglia è motivata e spinta ad andare a trovare il bambino, la coppia invece ha la necessità di chiudersi e iniziare a capire come funziona, perché è diverso, è cambiato tutto. Finché si è in due si hanno dei ritmi diversi, quando arriva il bambino ci si chiede adesso da dove si comincia, quindi avere un supporto di una famiglia anche capace di comprendere queste difficoltà e sostenerle ci aiuta poi anche a riscoprirci in un nuovo ruolo, che è quello genitoriale, che è completamente diverso da tutti quelli che abbiamo assunto, perché noi assumiamo un ruolo in ogni contesto, quello del genitore è totalmente differente, quindi dobbiamo imparare col tempo anche a essere genitori.
Si riesce?
Beh, allora un nostro socio ci ha detto: sono qui per imparare, perché nessuno ti insegna il mestiere del genitore. Una cosa che io e Stefania diciamo sempre anche nei corsi, nei gruppi che abbiamo avuto in passato, è che noi non siamo lì per insegnare, perché i migliori esperti di quella famiglia, di quella relazione genitore figlio, non possono che essere loro. Sicuramente possiamo aiutare a sviluppare quello che è l'intuito genitoriale, l'intuito educativo, per dare il meglio all'interno di una relazione. Questo comporta anche il mettersi in gioco e mettere in dubbio delle modalità che magari sono quelle apprese dalla propria famiglia di origine e che diamo per scontate. Magari hanno funzionato 30 anni fa, 40 anni fa, magari hanno funzionato con quel figlio, con quel genitore. Molto spesso quando vediamo famiglie dove ci sono più figli, ci rendiamo conto, ci raccontano loro stessi che con il primo figlio funzionava in un modo, col secondo hanno dovuto cambiare tutto. Il primo dormiva, il secondo no. Il primo non mangiava, il secondo sì, e quindi immediatamente c'è stato un cambiamento e una ristrutturazione. Allora, avere uno spazio in cui ognuno possa raccontare quali sono le proprie problematiche, i propri dubbi e le proprie difficoltà, e scoprire improvvisamente che non sia un cattivo genitore,
e
perché non
soli,
si riesce a fare quella cosa,
esatto, che sia soli in quella circostanza, ma ci sono altri che hanno vissuto la stessa cosa,
esatto, e tante volte le soluzioni vengono proprio da questo, dal raccontare ognuno che tentativo di soluzione ha provato in passato, se ha funzionato o meno. Tante volte sentire il racconto degli altri serve a un genitore per sentirsi più sicuro, per sentirsi più competente, meno solo, come dici tu, e per sperimentare altre soluzioni anche con maggiore creatività, non per forza quella che ci hanno insegnato, che ci ha detto il pediatra, che ci ha detto la mamma, che ci ha detto la suocera, che abbiamo sentito in televisione, è quella giusta. Si possono sperimentare, sì.
È vero questo, e credo che sia fondamentale quello che voi state organizzando, appunto un gruppo di sostegno per i genitori, perché mi sono resa conto che quando tu ad esempio hai un gruppo di amici o d'amiche e condividi delle tue perplessità o delle tue preoccupazioni, l'aiuto poi viene da solo, perché magari l'altro ti sta vivendo, ha vissuto quella cosa e ti dà un consiglio, un'altra persona aggiunge, poi tu fai mente locale, cerchi di inserire tutti questi consigli ed esce fuori poi la soluzione. E quindi è molto importante questo gruppo che condivide e che si sostiene a vicenda. Come lo volete organizzare? Già iniziato? Sta per iniziare?
La inizierà l'11 febbraio. Abbiamo deciso di organizzarlo in due diversi moduli, per cui ci saranno una serie di incontri, 5 o 6, rivolti più alle tematiche legate all'infanzia, quindi dal momento del concepimento o dell'attesa di un figlio sino alla scuola elementare, possiamo considerare comunque, sì, tutte quelle tematiche che riguardano anche primo ingresso nella scuola o quelle ristrutturazioni iniziali. È un secondo modulo che invece sarà a partire da aprile, che si rivolge più all'adolescenza, considerando sempre che l'età dell'adolescenza si è allungata, che diventa anche età adulta, e che spesso le dinamiche che si instaurano poi tra un genitore e un figlio anche dopo l'adolescenza possono continuare ad essere problematiche, proprio perché legate al contesto che la società in questo momento ci offre.
Facciamo una pausa musicale con un brano dei Nomadi, Crescerai. Quando i bimbi sono piccoli, noi tutti ci auguriamo che crescano. Quando poi sono cresciuti, forse pensiamo che sarebbe stato meglio che rimanessero un pochino più piccolini, perché nel cresce poi ci sono altre problematiche.
E poi a pescar sul fiume.
crescerai, e i nostri figli cresceranno, però vogliamo crescere anche noi come genitori, perché io sono pienamente d'accordo, convinta che i genitori si diventa e lo si impara facendo i genitori, e tante volte, soprattutto nell'adolescenza, avendo io due figlie, che una che già ha superato l'adolescenza e una invece che è più piccolina, quindi ho ben chiare queste due fasi, nell'adolescenza si creano magari quei conflitti e si creano anche quelle instabilità, per cui un genitore si chiede cosa devo fare, come devo prenderla, cosa devo dire, e quindi poi secondo anche i dialoghi che si hanno, che a volte più che dialoghi sono discussioni, però tu ti poni delle domande, e io credo di essere cresciuta anche perché ho capito che molte delle cose dipendono anche da mie paure, e a volte noi scarichiamo le nostre paure sui nostri figli, magari dicendo dei no che poi magari non hanno una vera e propria motivazione, sono delle nostre paure, delle nostre ansie, e aumentando un po' piano piano la nostra fiducia nei nostri figli, queste paure vengono un po' meno. Quindi mi sono ritrovata a comprendere di avere dei limiti, e che mia figlia mi diceva: mamma, ma questa è la tua paura. E quindi allora torniamo al gruppo di diciamo il gruppo di sostegno, che partirà quindi l'11 febbraio per quanto riguarda i bambini più piccoli, quindi dal concepimento, preconcepimento fino alla scuola elementare, e poi l'altro ad aprile. La data già avete in mente per quanto riguarda aprile?
Sì. L'8 aprile
per invece per gli adolescenti, quindi i genitori. Vogliamo ribadire l'importanza del gruppo e di cosa può scaturire dal gruppo.
Allora, una delle caratteristiche fondamentali dei gruppi di sostegno è quello di creare un clima di fiducia. Noi diamo sempre delle regole iniziali, che sono la puntualità, che sono la sospensione del giudizio, uh-huh, e quindi la possibilità di raccontare e raccontarsi senza paura di essere giudicati. E ovviamente quella di potersi lasciare andare, di raccontare quali sono non solo le criticità, ma anche le emozioni collegate alla criticità. E spesso, come dicevo prima, il gruppo diventa una risorsa proprio per questo motivo, perché dà la possibilità di scoprire che quel disagio non è l'unico, o la persona non è l'unica a sperimentare quel disagio, ma ci sono tante persone che lo stanno sperimentando, che l'hanno sperimentato in passato, e potersi confrontare diventa una forma di aiuto, ma anche di forza, se vuoi. Sia per quanto riguarda delle problematiche legate proprio alla relazione con i figli nel caso dell'adolescenza, ma anche per quelle che possono essere delle difficoltà nella coppia, anche per il vissuto di una separazione.
Sì, perché poi ci sono troppe dinamiche poi nell'insieme, sì. Perché sì, ci possono essere anche quando nasce un figlio magari vengono fuori delle problematiche di coppia che prima non c'erano, perché non c'era nessuna possibilità,
esatto,
di venire fuori.
Diciamo un po' che gli elementi che potremmo approfondire sono talmente tanti che abbiamo deciso di fare questi due blocchi, questi due moduli, considerando l'età dei figli, ma in realtà le tematiche che affronteremo sono moltissime.
Da cosa partirete? Ci avete già in mente quali sono le tematiche che andrete ad affrontare in questo percorso? Che pensate quanto possa durare?
Allora, noi abbiamo cercato di raggruppare un po' quelle che sono le nostre idee. Ovviamente abbiamo dei punti di partenza, ma tutto è flessibile, perché deve essere adeguato ovviamente,
certo,
alle richieste del
persone.
Gruppo. Noi pensiamo, sicuramente partendo ad esempio dal gruppo dell'infanzia, iniziare ad affrontare quella che è l'infanzia anche nella società moderna, che è completamente differente da quella a cui noi siamo abituati, perché noi proveniamo da un'altra cultura, da altri tempi, e quindi come tale anche l'adattamento che noi dobbiamo fare come genitore rispetto a quello che è il contesto attuale. Ricordiamoci ad esempio che quando noi abbiamo un bimbo, su di lui ci costruiamo già tantissime fantasie, tantissime idee, già da quando è piccolo noi lo vediamo laureato, sposato, abbiamo tutto il nostro percorso di vita, che come tale poi ovviamente andrà
in fumo
letteralmente, e questo crea frustrazione nel genitore. Quindi sicuramente la capacità genitoriale è di adattarsi a quello che è il bambino reale, non quello che noi abbiamo creato a livello mentale, quindi il nostro ideale di bambino. Già da lì parte il cambiamento. Iniziare a valutare quelle che sono quindi le possibilità sociali, i contesti, i confronti, e piano piano affrontare quelle tappe della crescita dell'infanzia che si sono trasformate e modificate. Ad esempio, noi parlavamo poc'anzi rispetto a quelle che sono le difficoltà del genitore oggi. Il genitore di oggi è un genitore completamente differente da quello che erano i nostri genitori, perché attualmente c'è una ricerca costante anche di potersi integrare nel contesto, quindi lavoriamo tanto, impieghiamo tantissimo tempo, soprattutto nella ricerca anche di poter dare un beneficio anche economico ai nostri figli. Questo ci porta a stare tanto tempo fuori di casa. Questo inevitabilmente crea dei sensi di colpa. Il senso di colpa porterà soprattutto a far sì che il genitore costruisca la scaletta ideale della giornata del figlio. I bambini hanno tutti gli orari incastrati perfettamente. Abbiamo 4:30 palestra, si finisce, si esce pacca poi si va alla festa, tutto deve seguire un piano lineare. È vero, noi diamo la possibilità ai bambini oggi più che mai di fare tante esperienze, di apprendere tanto e in pochissimo tempo. In realtà noi ci chiediamo, ma la possibilità del bambino di essere un bambino dov'è?
E poi ce l'hanno chiesto, cioè a volte i nostri figli veramente vorrebbero fare quelle cose o le accettano perché magari noi gliele proponiamo?
Noi le proponiamo perché abbiamo il bisogno di sapere che gli stiamo impiegando il tempo. I bambini però hanno anche il diritto di annoiarsi, perché soltanto se io mi annoio posso poi inventare qualcosa, posso dare libero sfogo alla mia creatività e quindi come tale scoprire una parte di me che diversamente non ho la possibilità di sperimentare. Quindi l'iperattività che noi diamo ai bambini porta anche al contrario a togliere quello che è il tempo anche per riflettere, per pensare, ad esempio anche a livello familiare. Noi tante volte durante i pasti utilizziamo la televisione come compagnia dell'intero nucleo familiare. Quando in famiglia si può parlare delle emozioni? Qual è il tempo?
Non c'è mai lo spazio, perché bisogna prendersi del tempo per riuscire a creare quel clima per cui il figlio, la figlia, il papà, la mamma possono esprimersi, e non è facile, soprattutto poi nell'adolescenza.
Non è facile, però sarebbe utile per un bambino sapere che c'è la possibilità di parlare delle emozioni positive e negative, che esistono e che anche i genitori li provano. È la stessa cosa quando poi si fa il gruppo di genitori, sapere che qualche altro genitore sta vivendo o ha vissuto il nostro stesso problema, oppure sapere che ci sono anche altri problemi. Impariamo a ridimensionare quello che sta accadendo, o comunque tirare fuori delle risorse interne che sicuramente ci aiuteranno a sperimentarci in un nuovo modo. Ci riscopriremo nuovi genitori, e questo si fa con l'aiuto e il sostegno di un gruppo. Ovviamente le tematiche saranno tantissime. Si parlerà della crescita, si parlerà anche dell'integrazione che c'è nei contesti scolastici, perché oggi dobbiamo parlare di integrazione, di confronto anche con nuove culture. Si parlerà anche dei cambiamenti, dei cicli di vita, perché all'interno delle famiglie oggi più che mai, ad esempio, si vedono tre generazioni che vivono all'interno di uno stesso contesto.
Sì.
Ci sono i nonni, ci sono i genitori.
Sì, diciamo che la chiave generazionale sarà un po' il filo conduttore sia del modulo dell'infanzia che di quello dell'adolescenza.
Oggi una cosa che mi fa riflettere è che, mentre in passato quando in una classe c'erano dei bambini che avevano i genitori separati era una cosa strana, oggi invece accade il contrario, c'è il bambino che ha i genitori che sono insieme. Così mette il dubbio e dice: ma anche voi potete separare? Beh, in caso, se non vai d'accordo con papà, con mamma, cioè come se fosse una cosa così naturale e spontanea. Come si può fare per fare in modo che non colpabilizzare chi comunque si separa per i suoi motivi, ma nemmeno rendere questo come qualcosa di così normale che quasi quasi una coppia che va bene si deve porre il dubbio?
Beh, ad esempio mi è capitato anche spesso in terapia con i bambini che mi chiedevano: perché i miei genitori non si separano? Così io sono come gli altri.
Perché hanno tante cose che appunto
hanno vengono... sicuramente più vantaggi, però viene a mancare quello l'aspetto che è il sistema familiare, poi della continuità, del contenimento, perché ovviamente le cose sono differenti. Allora, come si fa a trasmettere a un bambino quanto l'importanza di una famiglia, che può essere una famiglia allargata, però che ci sia un sostegno, una continuità nell'educazione, nel lato affettivo? Quanto è importante che questo diventi l'aspetto naturale, poi le altre cose sono i cambiamenti, le trasformazioni, che ovviamente si possono modificare.
Sì, diciamo un po' che quando ci sono poi delle famiglie dove i genitori si separano, spesso ci sono anche delle famiglie che si ricompongono. Quindi troviamo altri punti di riferimento oltre al genitore, al padre e alla madre, che diventano importanti e fondamentali per i bambini. È vero, sì, sono delle risorse, ma è importante sapere e far passare ai figli che se anche il uso delle parole tecniche, che sicuramente non sono quelle da usare con un bambino, ma se anche il patto coniugale fallisce in qualche modo, il patto genitoriale in una coppia deve resistere. Per cui, anche se due genitori si separano, il papà e la mamma devono essere quelle figure di riferimento principali e importanti per i figli.
Credo che questo sia un problema non tanto per i figli ma per i genitori, cioè i genitori non capiscono che il papà o la mamma possono avere i loro difetti e limiti come coppia, ma che restano comunque papà e mamma, quindi da rispettare, quindi sì. Non parlare male della mamma o del papà.
Spesso perché questo crea e il conflitto spesso è talmente intenso che non si riesce ad andare oltre, non si riesce a concentrarsi sull'obiettivo di far crescere in maniera serena.
Quindi questo potrebbe essere anche nell'ambito di questo corso anche un aiuto per i genitori che vivono la separazione, sì. Ma sì. Capire che come genitore non ci si separi mai, non ci si separa mai. E facciamo ascoltare un brano e poi ci ritorniamo su.
Sì.
Sai, mi sento così fragile. Le bombe non ti ascoltano.
E siete all'ascolto di RVS, Radio Voce della Speranza, della rubrica Spazio Coro. Se stiamo parlando e dialogando con la dottoressa Francesca Andreozzi e la dottoressa Stefania Paone, che sono entrambe psicoterapeute e che si occuperanno di gestire questi due gruppi di cui abbiamo parlato, uno che partirà l'11 febbraio dedicato ai genitori che iniziano ad essere genitori fino all'età della scuola elementare, e l'altra che partirà l'8 aprile.
Sì,
l'8 aprile per invece i genitori di adolescenti, quindi gruppi che verranno, che si sosterranno perché appunto sono più genitori, ma che verranno aiutati da voi che vi occuperete di questi gruppi proprio per trovare o per trovare le risposte, per cercarlo, per farsi delle domande, perché a volte non col fatto di avere poco tempo, ecco questa è la mia preoccupazione, il panico del tempo. Non si ha il tempo di pensare, non si ha il tempo di accorgerti che nell'altro lo sguardo non è sereno, non hai tempo di soffermarti. Questo credo che sia uno dei problemi, quindi fate un seminario sulla gestione del tempo e sulle priorità, perché secondo me oggi quando ci incontriamo con tutti sto correndo, devo andare di qua, devo andare di là, siamo sempre in corsa, non trovo una persona che mi dica che non sta correndo. Non so se anche voi avete questo problema.
Sì, è vero, la gestione del tempo diventa la priorità prima ancora di capire come lo occupiamo il tempo, è proprio quell'organizzazione. Forse il gruppo dà proprio la possibilità di questo spazio, di questo tempo che ci si può prendere per riflettere su alcune cose, per sentire anche quelle emozioni, e forse per sensibilizzare a come utilizzare il tempo nella relazione, perché io credo che la frase che si dice di solito, non importa quanto tempo passi ma come lo passi, sì, ha la sua ragione di esistere.
Ma un po' di tempo ci vuole.
Ma a volte ci vuole anche il tempo, a volte dobbiamo dare modo che la relazione segua il suo tempo. Quando due persone si incontrano, si conoscono, hanno tempi e modalità diverse, si devono in qualche modo incontrare, ci vuole del tempo perché possono andare sulla stessa lunghezza d'onda. Allo stesso modo, se noi organizziamo la vita di un bambino con tantissime attività, magari non rispettiamo i suoi tempi, e e invece dargli la possibilità. Se un bambino deve imparare a vestirsi da solo, dovrai calcolare che non ci metterà 5 minuti, ci metterà mezz'ora. Se vuoi che impari a vestirsi da solo, devi dargli quel tempo. Diventa molto più facile vestirlo tu. O per esempio, una delle domande classiche che ci fanno: vabbè, ma dare il latte col biberon è comodo, ci metti 3 minuti e hai finito. È vero, è verissimo. Cos'è più importante, con la gestione del tempo, che tuo figlio impari a bere il latte dalla tazza, che impari a gestirsi e diventare autonomo? È proprio in chiave evolutiva, il raggiungimento dell'autonomia diventa un obiettivo che richiede il tempo.
È fondamentale riuscire a utilizzare bene il tempo e anche creare degli spazi. Io ricordo di una mia amica che mi raccontava, lei spagnola, che in famiglia avevano dato uno spazio durante la giornata in cui potevano dire come era andata la giornata, le cose che erano successe, in cui si potevano portare tutti i problemi, e lo avevano nella giornata come famiglia, avevano quel tempo. Credo che sia molto importante, perché quando una persona vuole aprirsi non può farlo in poco tempo, perché prima deve elaborare dentro di sé cosa vuole dire, deve trovare attorno il clima adatto perché sia ascoltato. Se siamo col cellulare, se abbiamo premura, nessuno riuscirà mai a parlare, perché riterrà che quello che deve dire non è importante per gli altri. Quindi far capire che c'è del tempo, che si è pronti ad ascoltare, perché quello che tu hai da dirmi è importante, è indispensabile. E ci non può 5 minuti, 10 minuti non possono bastare, ma ci vuole quel tempo in più. Forse poi, quando si creerà già il clima, probabilmente poi ci vorrà anche meno, ma all'inizio creare questo clima impiegherà delle energie e un po' di impegno. Allora, l'appuntamento per i gruppi, quindi l'11 febbraio. Invece, per quanto riguarda i venerdì del benessere, avete già degli appuntamenti da
sì.
Ricordare?
Allora, uno è stasera alle 18:30.
Quindi capiamo bene.
Sì, esatto, ed è un ponte tra lo yoga e la psicologia.
Ok.
Dopodiché gli appuntamenti continuano ogni 15 giorni. Nei prossimi appuntamenti ci occuperemo più della coppia, dei vari aspetti che possono essere dall'intimità e la complicità ai conflitti e alle gestioni proprio dei cambiamenti all'interno della coppia.
Ricordiamo che chi volesse partecipare a questi seminari, quindi c'è un luogo, c'è anche un'iscrizione, se non erro.
Sì, allora, questi seminari sono gratuiti per i soci della Coros. Iscriversi alla Coros ha un costo di 25 euro, e vale per l'intero nucleo familiare. Questo tendiamo a sottolineare, perché possono venire le intere famiglie. Ci sono magari tematiche che sono più interessanti per dei giovani adulti, altri che possono interessare il genitore o meno. Mentre invece chi volesse venire a conoscerci e magari partecipare solo a quel seminario può pagare il singolo incontro, che ha un costo di 7 euro. E poi decidere in futuro se
continuare,
esatto,
diventare socio, quindi poter usufruire anche di quelle altre attività che voi svolgete, i servizi che voi date.
Allora, se grazie, volete informazioni, do il numero di telefono, così. Il nostro numero di telefono è 095 288 1351, ma ci trovate anche su Facebook o sul nostro sito internet, che è www.centrocoros.it.
Allora, per Spazio Coros noi ci rincontreremo, rivedremo con voi, con le vostre colleghe, perché ricordiamo che il vostro team è formato non solo da psicoterapeuti, ma avete anche avvocati,
sì, e counselor.
Quindi diciamo abbiamo una vasta gamma di figure professionali che possono essere utili a secondo del bisogno che ogni persona ha. Grazie ancora, e quindi alla prossima.
Grazie a voi.
Buona giornata e auguri per il seminario di questa sera.
Grazie.
Abbiamo trasmesso Coros, uno spazio radiofonico per la promozione e la tutela del benessere della persona.